Caro Nick, ciao.
Caro Max, ciao.
E siamo alla ultima puntata di questa quarta stagione, 20ª ed ultima puntata.
Che bello, siamo arrivati in fondo anche a questa meravigliosa quarta stagione.
Esattamente.
E possiamo rassicurare le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci sarà anche una quinta stagione?
Con gioia immensa, con la luce nel cuore.
Esatto.
Con la voglia, una voglia di vita eccezionale, possiamo confermare che ci sarà una quinta stagione!
Olè! Quindi con questa rassicurazione anche per il sottoscritto,
certo.
A questo punto direi che possiamo cominciare questo ultimo ballo.
Vai Nick con il prologo, vai!
Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Il buono, il brutto e il cattivo, del maestro Ennio Morricone, diamo il via alla 20ª ed ultima puntata della quarta stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Ma alla quinta stagione dobbiamo affrontare l'esame.
Signore e signori, è con noi Michele Dall'Ora!
Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito.
Benvenuto coach.
Grazie a te, grazie, è un piacere averti qua.
Siamo davvero contenti che tu sia riuscito a ritagliarti del tempo da dedicarci in questa tua estate di passione azzurra. Anche perché Max, così lo presentiamo ufficialmente alle ascoltatrici e agli ascoltatori, Michele è capo allenatore della Nazionale Under 18 femminile e primo assistente della Serie 1 femminile della Real Venezia.
Esatto.
Quindi un'estate lunga di passione azzurra che vi vedrà protagonisti tra una decina di giorni all'Europeo.
Esatto.
Under 18 di categoria.
In Svezia.
In Svezia, quindi forse un po' più al fresco rispetto alla pianura padana.
Speriamo.
Soprattutto rispetto
a questa prima settimana a Montegrotto, dove in palestra abbiamo
sudato
più del previsto, anche stando fermi. Ecco.
Esatto.
Però ecco, un'estate sicuramente lunga, ma ricca di eventi, e quindi ecco, siamo pronti a continuare a viverla perché non è finita, ecco.
Sì, anche il clou deve arrivare.
Sì, esatto.
Quindi non okay. È com'è che diceva la pubblicità, l'attesa e il piacere stesso.
Del piacere, il piacere stesso.
Andiamo al piacere, sì, andiamo alla manifestazione. Tu volevi giustamente.
Sì, no, volevo ringraziare Giancarlo Migliola e Matteo Girelli dell'ufficio stampa della Federazione Italiana Pallacanestro, che se andiamo a registrare, grazie all'autorizzazione della federazione, per cui...
Tra l'altro voi siete in azzurro nazionale con le polo ufficiali,
non
è ufficiale, ma è comunque più o meno un azzurro, perché non volevo sentirmi. Sembriamo un po' i puffi anche.
Ma ormai in questi giorni non riusciamo a vestire altro praticamente, perché siamo perennemente sul pezzo, in palestra o fuori, comunque c'è tanto tanto lavoro da fare. Abbiamo una squadra che ogni giorno subisce degli aggiustamenti e quindi anche fuori dal campo c'è del lavoro da fare a livello di team building, perché abbiamo poco tempo a disposizione e grandi ambizioni.
Ma adesso, come molte sapranno e molti sapranno, ma noi lo andremo a scoprire, Michele non è nuovo di questo tipo di estati in azzurro, no Max?
No, può vantare un curriculum importante.
Però partiamo dall'attualità, abbiamo detto capo allenatore.
Sì, quindi partiamo dall'attualità, capo allenatore della Nazionale Under 18 femminile, si diceva che non sei nuovo all'esperienza azzurra, ma è la prima volta da head coach.
Assolutamente sì, è la prima estate in questo ruolo. Sicuramente ho iniziato a lavorare con la pallacanestro femminile proprio grazie alla nazionale, quando lavorai con Sandro Orlando, grazie anche al fatto di essere stato inserito tramite Marco Crespi, con cui avevo lavorato, e nella prima estate, dove poi andiamo a fare l'europeo in Repubblica Ceca, ed è stata una prima grandissima e bellissima esperienza. Sicuramente ogni anno mi sono sentito più coinvolto, più responsabile, e fino ad arrivare ad oggi, dove sicuramente penso di mettere insieme quello che ho collezionato da parte di tutti gli allenatori con cui ho collaborato, e quindi penso, sono contento di aver avuto l'opportunità appunto di lavorare con tanti allenatori diversi, di poter rubare a ognuno qualcosa per poi trasformarlo in quello che può essere l'identità che andremo a cercare di costruire con questa squadra. Non sarà un lavoro facile, anche se siamo già un po' oltre la metà strada, però ecco, intanto si va in palestra, si lavora, le ragazze si stanno impegnando, e è una cosa che bene o male mi ha sempre dato grande soddisfazione alla fine di ogni europeo, perché ti ritrovi a giocare in momenti e in periodi molto compressi, dove devi fare tante cose in poco tempo. Però la cosa che mi ha sempre colpito è il desiderio delle ragazze di impegnarsi, di lavorare, di provare a dimostrare di essere pronte per qualcosa, e quindi è sempre un periodo di grande impegno, di grande lavoro, che ti porta via anche tante energie, ma ti dà tanta soddisfazione per questo motivo, perché vedere le ragazze che vengono in campo con quella fame di voler dimostrare qualcosa, per la maglia che ha indosso, è molto potente, trasmette grande emozione, ed è una cosa che non è facilmente riproducibile durante gli anni, né, diciamo, l'anno di club, perché hai un periodo molto più lungo dove è più difficile riuscire a mantenere un certo tipo di emotività, di intensità, perché ogni stagione ha dei periodi di alti e bassi, di infortuni, con un roster anche magari più limitato, perché nel momento in cui fai un raduno ci sono sempre tendenzialmente 16 giocatrici, certo, a disposizione, e ognuna sa che può giocare un ruolo importante, e sa che può giocarsi una chance rispetto a un club dove magari c'è già una struttura ben definita, e quindi è chiaro magari quali sono i ruoli, quali sono le giocatrici principali, e l'equilibrio si costruisce già partendo da quell'idea lì. Invece in un'estate con la nazionale, poi anche questi piccoli ruoli non sono definiti dall'inizio e te li guadagni con il lavoro che fai in palestra.
Comunque posso confermarti che stanno facendo gruppo, perché uscirò da questo raduno sordo dal Pulmini, quindi cantano anche dopo allenamenti, che insomma non sono proprio leggerissimi, eppure cantano e stanno facendo veramente gruppo.
La gioia e l'entusiasmo sono sempre tratti comuni anche, no, dei raduni delle nazionali, proprio per quel valore aggiunto di cui parlavi tu, che è la maglia azzurra, quindi anche l'onore e la gioia di partecipare, anche se qualcuno magari non arriverà fino in fondo, come sappiamo che è nella logica della manifestazione, insomma, dell'evento.
Purtroppo sappiamo che questo è sempre stato così, e quindi ci si approccia al raduno sapendo che c'è questa possibilità qua. Quest'anno in particolar modo abbiamo fatto poi un raduno che ha avuto una composizione particolare anche a livello organizzativo, perché abbiamo spezzato il raduno in due, abbiamo fatto prima una parte di raduno a Urbino a fine giugno, con l'idea di cominciare a monitorare un po' le ragazze e poter iniziare a dargli un lavoro che potessero seguire anche a casa da sole, in modo che si ripresentassero nella seconda parte del raduno più pronte, più in forma, ed è una cosa che è successa, perché abbiamo avuto un ottimo riscontro su questa cosa qua. Però l'altra faccia della medaglia è che ti ritrovi magari a giugno che c'è una squadra, e magari qua poi pian piano quella squadra cambia, e ogni momento arrivano poi a inserirsi delle altre giocatrici, e tutto questo, diciamo, va a modificare quella serie di equilibri che pian piano si stavano creando. Che non deve essere, cambia gli equilibri ed è una cosa negativa, no, è semplicemente un dato di fatto che a un certo punto poi bisogna essere realistici e mettere insieme tutte e far capire a ognuna poi il proprio ruolo, meno tempo c'è a disposizione, più è complicato, ecco.
Ma toglimi una curiosità, che sensazione hai provato quando ti hanno comunicato se saresti stato head coach?
Ma è arrivata questa appunto chiamata di Andrea Capobianco che mi ha onestamente spiazzato, anche perché avevo tra virgolette, ero psicologicamente pronto ad affrontare forse un'estate senza nazionale, perché avevo un matrimonio davanti e purtroppo...
È alle spalle.
Adesso è alle spalle. E c'era purtroppo una combinazione di date che non era funzionale alla partecipazione dell'Under 20, quindi ero molto in dubbio se sarei riuscito a incastrare tutto, e invece poi proprio con questa chiamata
è stato il regalo di nozze in anticipo, esatto, che Coach Capobianco ha voluto farti.
È stato tutto
per la gioia della tua consorte che ti avrà avuto meno a disposizione in quest'estate, ma vi rifarete.
Esatto, lei sta già dicendo che no, dopo 3 settimane di viaggio di nozze insieme hai già dovuto prendere un break di un mese, ecco, cominciamo bene.
Ma le relazioni escono fortificate.
Sì, assolutamente.
Sì, devo dire che è molto allenato da questo punto di vista qua, e sono fortunato. Perché,
e le piace, ecco, il basket?
Le piace il basket, le piacciono tutti gli sport, quindi viene volentieri in palestra, guarda qualsiasi tipo di sport volentieri.
Vedi che lavoro anche... di scouting anche in quel settore aiuta.
Anche più di me, guarda anche sport che certe volte io magari tendo a non guardare molto, invece leggo di tutto, quindi...
Hai già un po' anticipato una nota che ci eravamo fatti noi quando ci hai parlato del raduno di Urbino, quindi Max, anticipiamo magari una curiosità che avevamo. Il raduno, questa diciamo la parte più lunga, è un po' appunto la parte terminale, finale del cammino di avvicinamento a questo tipo di manifestazioni. Ci racconti un po' anche come nasce durante la stagione sportiva, durante insomma la fase quella con i club, un po' questo avvicinamento all'europeo?
Ma allora, sai, nel momento in cui si riesce a costruire lo staff e da parte della federazione arrivano tutte le indicazioni su come sarà strutturato un po' il planning di ogni nazionale, è lì si comincia a confrontarsi con lo staff, principalmente tecnico in quel momento lì, e quindi si fa un piano di quello che può essere ottimale a livello di allenamenti, di quanto fare lungo il raduno, di come strutturarlo, ed è stata una nostra scelta di provare a spezzarlo in questa maniera, proprio con l'ottica di tenere le ragazze sotto controllo per più tempo. Ovviamente contemporaneamente c'è una fase di non di scouting, perché alla fine le ragazze sono note, però ogni anno ci può essere qualche sorpresa, quindi la possibilità di avere gli occhi sul territorio è una cosa importante, e purtroppo non è una cosa che è sempre facile fare, perché durante l'anno ci sono tanti impegni. Ho la fortuna di avere comunque due ottimi assistenti che da questo punto di vista qua hanno dato una grandissima mano, perché sia Facundo che Martina hanno sott'occhio sia la parte giovanile che una parte di professionismo, che è la 2,
certo,
che giocano.
Molte ragazze certo hanno la possibilità di giocare.
E quindi hanno avuto la possibilità di vedere dal vivo più ragazze rispetto magari a quelle che sono riuscito a vedere io durante l'anno. E avere feedback dal vivo è una cosa importante per poter poi andare a fare
anche
delle decisioni.
Diciamo, ogni volta che ci capita di parlare di questi argomenti, in Italia sia maschile che femminile vanno col sistema scolastico, quindi con l'under 15, l'under 17, l'under 19, le cosiddette annate dispari, mentre poi in Europa, e gli europei in particolare, si giocano sulle annate pari, quindi le ragazze che quest'anno prendono parte all'europeo, diciamo nell'annata grande under 18, sono coinvolte nell'under 19 durante la stagione regolare, giusto?
Sì, soprattutto diciamo che quest'anno è stato inserito il discorso della next gen, anche femminile, e
per
quindi
favorire questo.
E lì hanno partecipato diverse annate. Alla fine è stato sicuramente un test positivo, perché ha costretto, tra virgolette, ha dato la possibilità alle migliori giocatrici di poter giocare dei concentramenti con un'intensità adeguata a farle crescere, a farle lavorare, e sicuramente è stato un esperimento ben riuscito che avrà margine sicuramente di miglioramento. Però ecco, dopo aver visto anche la parte finale a Trieste, è sicuramente un grande punto di partenza.
Quali sono invece le indicazioni tecniche che il settore squadre nazionali dà per le varie nazionali? Noi sappiamo che quest'estate ci sono stati gli europei ovviamente under 20, ci saranno gli europei under 18, il mondiale anche under 17, gli europei under 16, dove c'è il coach Giovanni Lucchesi.
Esatto.
Quindi c'è un po' un fil non rouge, ma un fil azzur che collega, dice, beh, chiaro, col torneo dell'amicizia.
Sì, certo, dell'amicizia.
Sai, abbiamo avuto la fortuna di avere tanti scambi tra noi capi allenatori, e poi sicuramente avendo fatto gli ultimi due anni assieme a Giuseppe è stato molto utile, molto formativo anche per me, e quindi era facile rimanere sulla stessa linea d'onda. Alla stessa maniera a marzo, aprile c'è stato il torneo di Mannheim dove io non potevo partecipare, quindi questa squadra è stata guidata da Giovanni in quella situazione e ci siamo confrontati a lungo. Diciamo che non c'è un'indicazione tecnica precisa, è più importante, cerchiamo di dare più importante, perché poi ogni allenatore ha un po' il suo punto di vista ed è allenato ed è abituato a sottolineare alcune cose. Però sicuramente la cosa a cui non potevamo prescindere era l'intensità con cui vogliamo giocare, l'idea di correre, di prendere dei vantaggi nei primi secondi dell'azione e di vedere della gente che va in campo e anche con, se ha meno talento, di vedere gente che combatte. Questa è
quindi
stata,
diciamo,
l'indicazione.
Sia valori
soprattutto valori extra campo, tecnici, cioè, extra questo tecnici. È stato trasmesso da Andrea Capobianco, cioè sì, abbiamo condiviso con lui gli aspetti tecnici che volevamo, su cui volevamo lavorare, e lui in particolar modo ha sottolineato che al di là del progetto e della programmazione fatta insieme, che proprio erano gli aspetti umani che dovevamo instillare in queste ragazze, cioè dovevamo premiare le ragazze che avessero voglia di tuffarsi, di lavorare, di sudare insieme senza avere, cioè con dei buoni atteggiamenti in campo e fuori, ecco, premiare questo tipo di ragazze.
E poi sono cose che abbiamo ritrovato l'estate scorsa nella Nazionale A, quando ha conquistato il bronzo dopo tanti anni. Noi abbiamo avuto il piacere di intervistare una ragazza con la quale tu hai lavorato, che è Martina Fassina, che ha avuto un europeo quella volta dove si è dovuta far trovare pronta nel momento in cui il coach l'ha chiamata per andare in campo. Quindi questo è un messaggio che comunque passa sempre, no? In competizioni così, come dicevi tu, corte e intense, può essere anche che una giocatrice che magari anche nel girone ha avuto meno possibilità, poi improvvisamente nella fase a eliminazione cavalchi l'onda e si faccia trovare pronta per la squadra.
Assolutamente, guarda, è un ottimo esempio, nel senso che poi alla fine lei è stata molto importante per la vittoria che poi ha portato contro la Francia, e alla fine le giocatrici che vanno in campo sono in 12 e ognuna deve essere cosciente del proprio ruolo, e ci sarà qualcuna che giocherà di più, qualcuna che giocherà di meno, ma è proprio anche a livello di club la capacità che abbiamo noi di sostenere, di aiutare, di far comprendere che un ruolo che da fuori può sembrare marginale in realtà non lo è, perché anche la giocatrice che non entra in campo ma che rimane con un atteggiamento positivo, che supporta una compagna, vuol dire che ha coscienza del fatto che gli obiettivi sono comuni. Non è la giocatrice che va in campo che vince la partita. Nel momento in cui gli obiettivi sono comuni, allora tutti capiscono che al di là dei minuti giocati o di quello che può trasferire dall'esterno, dall'interno dobbiamo valorizzare e far capire l'importanza di questo tipo di attitudine.
Sì. Oggi registriamo che è giovedì 23 luglio, quindi siamo a due terzi del raduno. Possiamo tracciare un bilancio di, come direbbe uno che fa finta di sapere di economia, di medio termine?
Ma sai, ecco, diciamo che partendo dall'inizio, dove avevamo una squadra che non era al completo, abbiamo fatto un'ottima settimana di lavoro a Urbino, abbiamo impostato le cose come le volevamo impostare, adesso si stanno inserendo le altre giocatrici e nel mezzo abbiamo purtroppo dovuto rinunciare a qualcuna, e questa cosa farà una grande differenza all'europeo, perché alla fine purtroppo Giulia Olandi ha avuto un problema al ginocchio, Lococca purtroppo ci dispiace tantissimo, ha avuto un problema personale a casa, abbiamo avuto un crociato col mondiale,
sì.
Isabel Hassan probabilmente non riuscirà a fare doppio campionato, quindi ci ritroviamo veramente un po' in emergenza, ecco, quindi sarà ancora di più importante, e sono sicuro che sarà così, che le giocatrici che rimangono, che hanno una grande dedizione al lavoro per quello che stiamo facendo, sono convinto che andranno in campo e lotteranno su ogni pallone, sapendo che purtroppo dovremo conquistarci ogni punto, perché sicuramente potremo avere forse meno talento rispetto a quello che potevamo aspettarci, e sicuramente avremo meno talento non solo tecnico ma anche fisico. Se facciamo il paragone con l'ultima partita che abbiamo giocato con la Polonia, si è visto nettamente un divario fisico tra noi e loro in termini di centimetri e chili, e quella è una cosa che dovremmo essere in grado di affrontare, non allargando le braccia dicendo vabbè sono più grosse, ma provando a metterci qualcosa in più e trovando magari delle armi, che loro sono più grosse ma magari noi possiamo trovare più energia a tutto campo, a livello di velocità, di pressione, ecco, questo sarà un po'...
Sì, considerando che si veniva da comunque un carico di lavoro, nella seconda partita, i primi due quarti comunque abbiamo tenuto botta.
No, abbiamo fatto due ottimi primi quarti, devo dire, rispetto anche alla partita del giorno prima. C'è stato sicuramente un'ottima crescita sulle richieste che erano state fatte. Poi siamo calate, ecco, un po' il rammarico in quella situazione, come ne abbiamo già parlato anche con le ragazze, è che in qualche momento ci siamo un po' arrese al fatto che le altre fossero più grosse di noi. E quindi stiamo mezzo passo indietro sulla palla, non mettiamo pressione, loro possono muovere la palla facilmente, arrivare dove vogliono, dove hanno vantaggio, e invece è proprio quella intensità lì che dobbiamo avere per non farle arrivare dove vogliono, che è dove hanno un vantaggio.
Ma questo potrebbe essere un po' un tratto comune di questa nazionale anche nell'europeo, cioè di trovarsi un po' sotto taglia, o dipenderà dall'avversario? Anche nello stesso girone iniziale che ci vede con Belgio, Finlandia e le svedesi.
Ma dipenderà molto dall'avversario, perché ci saranno squadre che hanno fisici completamente diversi. E nel primo girone troveremo due squadre completamente opposte, nel senso che il Belgio sta una squadra molto alta, ha una ragazza che ha quasi 1,97, quindi veramente alta, e tutte le altre sono fisicamente molto importanti, e si tratta di una squadra forte che una settimana fa ha battuto la Francia di 6 in amichevole, ecco, quindi certo. Mi aspetto che arrivino all'europeo con l'idea di giocarsi un titolo, ecco, quindi il Belgio sarà una squadra molto tosta e fisicamente molto importante. La Finlandia, che è una nazione che negli ultimi anni sta lavorando molto bene,
siamo
sta crescendo,
femminile emergente
assolutamente. Ha un metodo di gioco diverso, dove ha una giocatrice lunga importante e dopo ha quattro ragazze che non hanno taglie veramente importanti, ma che corrono e tirano con grande intensità, e quindi ogni partita dovremmo riuscire a essere attente a capire quali saranno le cose da togliere all'avversario e cosa possiamo, quali potranno essere i nostri punti di forza in base agli avversari.
E poi le padrone di casa, Max, non sono mai un bel cliente, no. Perché c'è sempre quella surplus di entusiasmo.
È verissimo.
Quindi di ospitare la manifestazione.
Il fattore casa per la Svezia sarà sicuramente importante, anche loro sono una squadra con non una grandissima taglia. Ecco, sicuramente
è una federazione che negli ultimi anni ha lavorato anche nel darsi dei principi formativi e tecnici, sia nel maschile che femminile,
ben chiari.
Di quelle che se una volta sembravano, no, la famosa terra di conquista, adesso no,
infatti sistematicamente sono nella Division A e stanno facendo ogni anno sempre meglio, quindi ecco, sicuramente giocare contro la squadra di casa la prima partita non sarà facile, dovremmo essere bravi noi a sfruttare il fattore un po' forse sorpresa, ecco.
Ah, potrebbe anche essere un vantaggio, dai.
Potrebbero avere anche loro un po' di pressione, di emozione.
Sì, molta pressione.
Dai, ce l'auguriamo.
Dai, casomai cerchiamo di fare un po' di guffaggine da qui e darvi una mano.
Noi dovremmo poter vedere queste gare su YouTube in modo gratuito, credo, la differenza di quanto è avvenuto per gli europei maschili, in questo caso under 18 e under 20.
Allora, abbiamo prima sfiorato
l'argomento,
ma adesso possiamo dire che puoi contare su uno staff di prim'ordine, quindi Facundo mi perdonerà il cognome, Beri, Berezentua.
L'avevi detto grazie. Prima, meglio.
Lo so, però l'emozione del microfono.
Sono entrato in sede, che eri davanti allo specchio che provavi la pronuncia del...
Sì, esatto. Quest'anno ho promosso con Costa Masnaga in A1, un'esperienza anche di assistente a Beppe Piazza alle Lupe. Martina Gargantini, che è assistente alla GES ed è la neo responsabile del settore giovanile.
Confermo.
Se la notizia mi è arrivata corretta, hai uno che ha tatuato, è un preparatore che c'ha Reier tatuato, perché ormai
nazionale.
È oltre i 15 lustri, oltre i 15 anni, deve essere 18-19 stagioni alla Reier, che è Davide Rocco, che è sempre divertente vederlo lavorare comunque.
C'è una certa continuità di figure nella Reier, Alberto Biglio nel maschile, sì. 20 anni o forse 24 sì. che è alla Reier, prima con la femminile e poi con la maschile, ci sono Alberto Buffo, ormai anche la tua coppia, nel senso tu e Andrea Mazzon siete sei stagioni che siete in tandem, appunto
inizia la sesta,
c'è Davide Rocco, quindi
esatto. Poi hai Veronica Cucinotta, che è la fisioterapista, che è da San Lazzaro di Savena, se non sbaglio, sì.
o Savena forse,
o Savena, e Alessandra Lo Schiavo, che è il medico, che ormai è penso la terza o quarta raduno in zona, che la... quindi anche l'Ale.
Sicuramente è un buono staff, ci troviamo bene, il fatto di poter essere prima di tutto una squadra noi ci permette poi di riuscire a creare un'ottima squadra in campo, ecco, ognuno ha ben chiaro quello che deve fare e lavoriamo veramente, secondo me, da professionisti, che è quello che ci si aspetta, che... però nonostante la parte professionale anche poi la parte umana è importante e sono molto contento del percorso che stiamo facendo, ecco.
Ma siete già riusciti ad andare a bere una birra o...
Bah, sai, sì, nei pochi momenti che rimangono, però magari la sera quando c'è da programmare l'allenamento, ecco, magari può scappare.
Se no, spieghiamo, allenamento e poi la sera c'è da preparare, c'è da tirare le somme,
ci sono i video.
Vi vedo spesso fare dei briefing sia dopo pranzo sia dopo cena, quindi
c'è tanto da fare. Poi sono, siccome mi sono sempre tanto dedicato alla parte video, sono molto legato e credo molto nell'importanza di quell'aspetto lì, quindi è un'altra cosa su cui lavoriamo tanto, e però siamo consapevoli che ti porta via tempo, energia, quindi ognuno sa quello che deve fare.
Però a livello mini basket si insegna, si insegna proprio con l'immagine oltre che le parole, per cui penso che i video siano una questione molto estremamente importante nella...
Beh, poi loro sono ancora di più la generazione Videns, sì. nel senso che sono con lo smartphone perennemente in mano, o a scrollare TikTok o Instagram.
Cerchiamo di combattere questa cosa ogni quando possiamo.
Certo, giusto.
Almeno anche da creare un po' di interazioni diverse.
Siamo arrivati che hanno portato anche la TV in palestra per fare i video.
Tutto quello che
la
può servire,
cinese l'aveva fatto.
Tutto quello che può servire alle ragazze per essere il più preparate possibile. Noi usciremo più o meno come puntata, quindi ci ascolterete quando o state volando verso Stoccolma o sarete atterrate a Stoccolma.
Prometto che ti manderò via WhatsApp il link.
Vabbè, tra altre cose a cui pensare.
magari in un momento
di pausa, diciamo.
Esatto.
Appunto, l'abbiamo detto, gruppo B con Belgio, Finlandia e Svezia. Il debutto è previsto per sabato 1 agosto alle ore 18. Che tipo di obiettivo, diciamo, sportivo ha la nazionale under 18 quest'anno?
Ma sai, stiamo cercando di far capire alle ragazze che dobbiamo andare lì per lottare con le unghie per i denti per intanto guadagnarci la salvezza. Quello deve essere il primo passo da fare. Alla fine in ogni europeo, anche con Beppe, con Andrea, quando abbiamo lavorato con lui, con Sandro, sottolineavamo il fatto di quanto fosse importante la quarta partita, ecco, la quarta partita che determina poi il percorso. Puoi fare qualche passo
lo
falso.
Lo sappiamo bene, di un recente europeo under 20, che la quarta nel girone, abbiamo fatto l'upset, se non ricordo male, forse proprio l'anno scorso, e da lì una cavalcata verso il bronzo, giusto? L'anno scorso, no? 2025 era stato bronzo, sì, con l'under 20.
Sai, le partite all'inizio hai l'occasione di correggerle, dalla quarta giornata non si torna più indietro.
Formula quindi tremenda, ma anche accattivante per certi
versi. Sì, è molto accattivante. Diciamo che anche nel primo europeo che avevamo vissuto, in questo caso avevamo iniziato malissimo, quindi avevamo perso le prime due partite, vinto la terza per il rotto della cuffia, e poi siamo riusciti incredibilmente con una nazionale che comunque, nonostante avesse purtroppo l'assenza di Kubai, ma c'erano altre giocatrici molto forti, a partire da Fassina, Verona, Madera, certo, abbiamo giocatrici che poi alla fine sono riuscite
a vincere, no?
A imporsi e vincemmo quell'europeo
under 20,
nonostante l'inizio in salita. Quindi ecco, il girone non è mai non decide la strada che devi percorrere.
Quindi riuscire anche a trasmettere alle ragazze che un risultato negativo comunque non è la fine del mondo, mantenere una sorta di equilibrio emotivo durante il girone
molto,
anche
è molto importante assolutamente. Quindi noi intanto, anche viste le assenze e le problematiche, perché al di là delle assenze in sé per sé, anche il numero degli allenamenti che riusciamo a fare con la squadra al completo sono pochi. Adesso sono arrivate le ragazze del mondiale, con loro faremo 4 allenamenti e le 2 partite e poi si parte. Quindi riuscire a mettere tutti gli ingranaggi al proprio posto non è sempre facilissimo, però la disponibilità delle ragazze sicuramente aiuterà a sopperire nel momento in cui ci sarà qualche errore, ed è normale che ci sia e dovremmo essere in grado di accettarlo, però fare degli errori mettendoci il 120% dell'energia magari ti dà comunque un risultato positivo al di là dell'errore fatto, certo, rispetto ad aver fatto la cosa giusta, ma così, ecco, si sto facendo quello che devo fare.
Cioè, bene Max,
non dimentichiamo che tra l'altro comunque non è passato che un mese dalla fine, poco più di un mese dalla fine dei campionati, quindi comunque devi finire la stagione, ricaricare le pile, ripartire.
Qualcuno cioè, purtroppo non è per necessità, qualcuno non è riuscito veramente a farlo, speriamo che possa riposare godendosi il risultato magari della 18, finito il nostro percorso, perché alla fine col mondiale abbiamo avuto sicuramente delle ragazze che hanno speso tante energie e che si fermeranno solo da dopo il 10 di agosto, ecco,
pronte poi
per
ripartire. Abbiamo il piacere, Max, e l'onore anche in questa 20ª ed ultima puntata della nostra 4ª stagione di aver ricevuto, quindi di poter mettere in onda il contributo sempre interessante e sempre prezioso del nostro professore preferito all'Università di Padova.
Sì, che mi ha fatto vivere un po' di ansia perché era in Georgia, al confine della con la Russia,
sì, è stato,
in vacanza.
Ha fatto delle vacanze meravigliose, quindi rigenerato dalle vacanze e, come sappiamo, ancora galvanizzato dal titolo, e se ne parla proprio in questo intervento anche dei New York Knicks, dei suoi New York Knicks,
esatto,
uno dei tifosi più caldi italiani della squadra della Grande Mela. E dai, palla e microfono a Simone, vai Simo!
Cari Nick e Max, ci siamo. Anche quest'anno Pick and Pod è arrivato al termine della stagione sportiva con un grande merito: aver raccontato la pallacanestro veneta per il 4º anno consecutivo. Complimenti a voi, quindi, per la vostra 4ª candelina. Ma veniamo al punto. Era inevitabile che partissi da questa notizia. I New York Knicks, i miei amatissimi New York Knicks, hanno vinto il titolo NBA dopo 53 anni dall'ultimo successo sul palcoscenico cestistico più grande del mondo. È ugualmente inevitabile che la mia riflessione parta da questo evento, anche se non tanto dal dominio in campo di Bronson e compagni, quanto piuttosto dalla reazione della città di New York. La ricezione dei newyorkesi del successo dei Knicks è stata euforica, incontrollata, talvolta oltre il consentito dalla legge. Questo fa riflettere su quanto quella comunità tenga alla pallacanestro, quanto quella città sia legata a questo sport in ogni suo quartiere, strada o vicolo. Ora, questo ci porta a parlare della connessione tra sport e relativo successo e la sua comunità di riferimento. Quanto incide la passione di un territorio sullo sviluppo sportivo di un club? Credo che questa sia una domanda legittima anche a livello locale, anche per i club più piccoli in cui siamo coinvolti quotidianamente, ma su questo rimando a voi in studio. Rimarrei ora a livello professionistico, perché questo rapporto tra comunità e realtà sportive non è da darsi per scontato. Si pensi ad esempio a Dubai Basketball Club, esordienti in Eurolega nella scorsa stagione, o, per rimanere più vicini a noi, al Basket Club Roma SPQR, altra realtà sportiva nata da un investimento proveniente dall'estero. Di contro, noi italiani ci fregiamo di città dove la tradizione cestistica è fortissima: Bologna, Pesaro, Livorno, anche se la passione non è sempre accompagnata da risultati sportivi all'altezza. Lo stesso si potrebbe dire per lo scarso successo FIBA della nazionale dell'appassionatissimo popolo filippino. Insomma, lo avrete ormai capito, la questione è quella che in qualche modo ha a che fare con il famosissimo adagio Ora na Azunwa. Mi scuso per la mia scarsa pronuncia in lingua Igbo diffusa in Nigeria sud-orientale dove conta 30 milioni di parlanti. Ci riprovo. Ora na Azunwa. Che liberamente si traduce in «per crescere un bambino serve un villaggio». È lecito provare a tradurlo in termini sportivi, per crescere una realtà sportiva di successo serve una comunità di appassionati?
Vedi Max che non sei l'unico ad avere problemi con le pronunce, il professore addirittura è andato sul nigeriano, lingua comunque parlata da 30 milioni di persone, per chissà se ispirato anche da coach Mike Brown che ha allenato appunto la nazionale della Nigeria e secondo me in campo a Tokyo 2021, nelle Olimpiadi quelle procrastinate causa Covid, alla guida della formazione africana. E beh, il professore vabbè, torna sul successo di New York, non sempre edificanti, abbiamo visto le immagini da Manhattan e non solo Manhattan, insomma, sul modo di esultare, di festeggiare, forse era troppo tempo che non festeggiavano e quindi avevano perso un po' il senso della misura. Detto questo, si parla, no? Il professore cita alcune piazze storiche, no? Della pallacanestro padovana, ha citato Padovana. Bologna, l'abitudine a dire esatto. Podcast padovana,
pallacanestro italiana.
Della pallacanestro italiana, e ha citato Bologna, Pesaro, Livorno, ma potremmo dire Cantù, Varese, Udine, Roseto, Reggio Calabria, Ragusa, ad esempio anche no? Nel mondo del basket femminile, e ci chiede, e soprattutto ti chiede, partendo da appunto per crescere un bambino serve un villaggio. Quanto incide o quanto può incidere la passione di un territorio sullo sviluppo sportivo di un club? Per crescere una realtà sportiva di successo serve una comunità di appassionati?
Ma penso che sia fondamentale riuscire a creare una connessione con il territorio e anche le nuove squadre che andranno a inserirsi in ambiti creati da zero. Sarà molto complicato per loro, secondo me, all'inizio, e sarà fondamentale un grande lavoro fuori dal campo per poter andare a creare un tessuto che possa intrecciarsi con le comunità.
In questo perché, senso, scusa se ti interrompo, fa un po' paura, nel senso può creare insomma, un po' di timore la nascita di ben due formazioni, no? Per quanto Roma sia grande, Caput Mundi, la capitale italiana, del re, insomma, due squadre, Maxima, se non ricordo male, SPQR, adesso Basket Club Roma, sì. So quello che è. Molti commenti che ogni tanto mi capita di leggere dicono: però Roma, il basket è la Virtus Roma, esiste già una squadra. Quindi quello che tu dicevi, lì c'è una comunità di appassionati, perché sicuramente c'è una comunità di appassionati a Roma e anche di persone che possono avvicinarsi al nostro meraviglioso sport, perché comunque è spettacolare, attrattivo, attraente, però il tifo, l'appartenenza incidono?
Incidono molto, quindi riuscire a coinvolgere delle persone, ed è un lavoro che non può essere fatto dall'oggi al domani, è una cosa che probabilmente richiederà del tempo, probabilmente forse qualche anno per arrivare veramente a destinazione, e sicuramente l'entusiasmo aiuta, diciamo, riuscire a costruire una base solida, però anche riuscire per creare entusiasmo bisogna cominciare a creare dei risultati, a ottenere dei risultati, e quindi non è scontato da new entry, diciamo, bisogna vedere che cosa si riesce a costruire all'interno della squadra, quindi non sarà una sfida facile per chi starà sia in panchina ma soprattutto dietro le quinte a dover guidare delle decisioni promozionali magari per riuscire ad avvicinare più persone possibili.
Sì, spesso nel calcio si fanno gli esempi del Paris Saint-Germain, che comunque era una realtà abbastanza storica nel calcio francese, anche se non aveva vinto tantissimo nella sua prima forma, prima che appunto vincesse tutto quello che si poteva vincere. O leggermente diverso invece il percorso di Manchester City e Chelsea, che erano squadre super storiche nel calcio inglese, poi con delle proprietà, evidentemente con della disponibilità economica molto importante, sono finite a vincere, però avevano già delle radici nel territorio. Queste due formazioni di Roma, Max, si troveranno un po' a dover catturare gli appassionati con progetti di successo, che è un po' invertire quindi, no, il paradigma che ci stava proponendo il professore. Invece che per crescere una realtà di successo serve una comunità di appassionati, loro proveranno invece con, immagino, il marketing, le vittorie, ad attirare questi appassionati?
Ecco, ci vorrebbe uno che conoscesse bene l'ambiente romano per dare una risposta a una domanda del genere. È chiaro che da un certo punto di vista la speranza è quella che sia comunque un qualcosa che produce degli effetti benefici a tutto il movimento, perché non dimentichiamo che questa operazione qua ha comportato Brescia in Serie B e la sparizione della Vanoli Cremona, cioè due piazze storiche della Paganza italiana,
con appassionati che hanno sempre risposto positivamente in palazzetto e non solo nel supportare la squadra.
Roma, mi raccontano che sono una serie di città nella città, se tu abiti a nord di Roma non puoi andarti a allenare a sud di Roma perché hai un paio di giorni di viaggio, quindi...
Le grandi città ti portano a delle delocalizzazioni purtroppo, ma come Milano.
Invece per quanto riguarda il discorso del villaggio, dell'ambiente, eccetera.
Che torna l'istruttore nazionale mini basket.
Ho qua davanti un esempio, lui lavora alla Reier, ragazzi, se la Reier non ha fatto un lavoro di promozione nel territorio, se io penso a bisognerebbe che facessero un monumento a chi ha inventato la Reier School Cup.
Assolutamente, c'è un lavoro dietro sistematico ogni anno, a partire dalla Reier School Cup, ma per tutte le squadre del territorio che sono state coinvolte all'interno del Reier Project, c'è una ricerca continua delle connection per poter veramente creare un tessuto sociale legato con il territorio che possa dare, diciamo, un'appartenenza non semplicemente alla tua squadra, ma alla squadra della tua città, e quindi sentirsi parte di qualcosa. Penso sia una cosa importante, al di là dei risultati della squadra maschile e della squadra femminile, ma proprio l'idea di, ok, lavorano in questa maniera, si basano su questi valori e noi vogliamo condividere questi valori e far crescere insieme magari i nostri ragazzi, le nostre ragazze in quest'ottica.
Sì, dove c'è un territorio fertile come poteva essere quello di Venezia e Mestre, che storicamente è piazza di appassionate e appassionati, è stata una grande bravura quella di portare in alto sia il maschile che il femminile. Ovviamente il brand storico Reier e i colori oro granata possono aver aiutato all'inizio a catturare qualcuno, ma se poi dietro non ci sono quella solidità del progetto e quella continuità anche di investimenti, poi le due squadre, sia nel maschile che nel femminile, hanno sempre ottenuto ottimi risultati partecipando anche a competizioni europee, e questo chiaramente può aiutare ancora di più ad alimentare la passione. Ma sono molte le ragazzine e i ragazzini padovani che una volta, noi ne avevamo già parlato, seguivano la Benetton Treviso come un po' riferimento veneto, magari per te che sei veronese guardavi più ai colori chiaramente giallo-blu, però Benetton Treviso era un po' un riferimento nel giovanile e anche di prima squadra partecipando all'Eurolega. Adesso sono molti che che guardano alla Reier chiaramente come tifo, come passione.
Assolutamente, ecco, sicuramente anche, sai, quando hai parlato di risultati, non sempre i risultati sono arrivati, soprattutto nel femminile, grandi risultati sono arrivati alla fine negli ultimi anni. Però nonostante questo la proprietà e Luigi Brugnaro dall'inizio hanno sempre investito e fatto chiarire a tutti che la loro idea era investire sul territorio, E quindi questa cosa, secondo me, a lungo andare è arrivata. Ecco, è stato un...
Beh, sì, il settore giovanile e femminile Reier, oltre a quello maschile, comunque hanno sempre ragazzine e ragazze interessanti dentro le loro fila e ottengono anche chiaramente risultati notevoli a livello di scudetti giovanili. La prima squadra, sappiamo quanto comunque ci sia la competizione non solo in Italia ma anche in regione, di un'altra corazzata dal budget importante che è Schio, però insomma già non più di 2 anni fa c'è stato questo scudetto, no? 2023-2024.
Assolutamente, è stato proprio un bel traguardo raggiunto, ecco.
E l'anno scorso una grande cavalcata in Europa, non scontata.
Non scontata, anche perché comunque Schio aveva alla fine costruito una squadra che dava l'impressione di dire: ragazzi, quest'anno vogliamo far vedere che ci siamo in Europa, e quindi trovare loro al play-in poi è stata... diciamo l'impatto, e dire ok, vabbè, ragazzi, non abbiamo niente da perdere, e sicuramente perdere la prima, e dopo è il rovescio della medaglia, che ci è arrivato il boomerang poi nella finale scudetto, dove vinciamo la prima e poi perdi 2-0, però vincere quel play-in è stato sicuramente un risultato storico per la società, per le ragazze, poter andare a giocare alle Final Six di Eurolega, anche a livello umano e professionale, personalmente, ecco, è stata una gioia immensa poter dire: ce lo siamo guadagnato. Ecco.
Assolutamente. Poi è forse addirittura un altro basket in Europa. Cioè, io ho avuto la fortuna di vedere un Schio Valencia, e cioè, bello anche da vedere, bello anche le scelte tattiche, bello. Cioè...
Ma ci sono innanzitutto. Anche a livello di talento fisico, a quel livello lì sale tantissimo anche la qualità fisica, la dimensione delle giocatrici, la fisicità necessaria per poter giocare, e quindi questa cosa qua ti porta ad alzare il livello, e onestamente vedere quelle partite, ma come vedere le finali playoff con Schio, secondo me ti danno l'idea di dire: cavolo, che bello, voglio tornare a vederli, ecco, sì. Perché è sicuramente un basket diverso per velocità e per atletismo, ma che secondo me riesce comunque a trasmettere tante emozioni.
Forse meritavano di essere 5 le gare di finale, chissà, anche per un discorso di coinvolgere ancora di più le appassionate, però ogni tanto sappiamo che nel maschile e nel femminile le formule cambiano anche a seconda di quando iniziano le stagioni, quando finiscono.
Quando inizia la WNBA, ci sono
degli allineamenti ogni anno.
Quest'anno dovrebbe essere tutto al meglio delle 5, quindi si torna. Sia semifinali che finali.
Si torna, Max, indietro sulle serie, diciamo, numero di gare di playoff, ma si torna anche indietro per la tua domanda.
Beh,
o la rubo all'ultima puntata, allora la rubo io all'ultima puntata della quarta stagione, sì. Michele, vai. Quando, dove e perché hai iniziato a giocare a basket?
Allora, io ho cominciato a giocare tardi, perché era terza media, quindi non ho fatto mini basket, non ero un grande appassionato di calcio, e volevo fare un gioco di squadra. Alla fine mia mamma mi porta a giocare a pallacanestro, mi trovo molto bene in squadre di provincia che non hanno sicuramente squadre di alta fascia, ma con proprio all'interno di quel tessuto del territorio che si parlava prima, di società con gente appassionata che aveva voglia di lavorare, di insegnare, e quindi lì è nata un po' la passione per la pallacanestro, con poco talento, però almeno la passione è nata.
Che ruolo giocavi?
Ma guardi, sai, anche lì i ruoli erano molto, cioè, giocando non in eccellenza, in campionati provinciali, giocavo più lungo, cioè più da 4, da 5,
dove
se vogliamo
c'era
fare.
Sì,
dove, cioè, c'era necessità.
Esatto, era meglio se tiravo da vicino che da distante, ecco, mettiamola così. Quindi tendenzialmente giocavo un po' più vicino a canestro.
Vedi un altro esempio, che i giocatori scarsi sono i migliori allenatori.
Scarso è eccessivo forse.
Però ecco, io diciamo, non voglio offendere nessuno.
Parlava di noi due.
No, non voglio offendere nessuno, però io avevo la professoressa di ginnastica che ci faceva sempre la battuta che chi non sa fare insegna, e chi non sa insegnare insegna ginnastica. E io ho preso un po' questa cosa dicendo: sì, effettivamente ho cominciato a fare l'allenatore di pallacanestro, ma non ero bravo, quindi anche qua le diceva sì, chi non sa fare insegna, ecco, è anche il mio caso. Tra poi ovviamente no, è solo per ridere, è una
tra l'altro giovane hai iniziato a allenare.
Sì, abbastanza, perché alla fine finito il percorso giovanile non sentivo di non avere la qualità per poter rientrare in una situazione di prima squadra, e lì il mio allenatore delle giovanili a San Martino Buonalbergo, che si chiama Stefano Erbesato, mi diceva: sai, mi chiama un pomeriggio, ero sul divano, mi chiama, mi chiede di andare a bere una coca, ci troviamo al bar, e mi chiede di andare a fargli da assistente l'anno dopo. E da lì comincia un po' il percorso.
Ed è stato un po' un colpo di fulmine con l'allenare, o è stato una cosa da affiancare al giocare o da sostituire al giocare?
No, in realtà è proprio stato da sostituire al giocare praticamente. Poi ho ricominciato a giocare un po' ogni tanto con gli amici, però niente, nessun impegno sistematico. Anzi, è stato proprio smesso di giocare, cominciato ad allenare, ho preso la tessera mini basket, ho lavorato un po' coi bambini. E dopo, facendo i corsi, mi sono ritrovato a conoscere delle persone, mi è stata proposta l'opportunità di andare a fare l'assistente a una squadra giovanile della Scaligera, per fare l'assistente a un'eccellenza, un under 15 eccellenza, e mi sono detto: ma sì, cioè, volentieri, vado, colgo questa opportunità. E da lì poi pian pianino i puntini
e quindi
sono,
diciamo, l'impatto con il mondo della pallacanestro anche di serie A2, perché poi chiaramente la Scaligera magari la seguivi già oppure non lo so. Comunque quando io ero piccolo si chiamava Glaxo,
la Glaxo,
e ci giocava Henry Williams forse, prima di andare alla Benetton, e c'era anche il tuo attuale Andrea Mazzon che fece benissimo
qualcosa,
tra l'altro, sì, assolutamente, esatto. Prima poi di intraprendere anche dei viaggi all'estero, Mazzon stesso.
Ha fatto grandi esperienze.
Assolutamente.
Questa cosa poi.
E com'è stato un po' l'impatto venendo, diciamo, dalla provincia veronese con così il mondo, diciamo, professionistico e più strutturato, immagino, della Scaligera Verona?
Ma guarda, è stato un impatto molto forte. Ho avuto la fortuna di trovare delle persone molto disponibili, perché iniziando a giocare a basket molto tardi non avevo neanche una passione radicata, per cui andavo al palazzetto, cioè andavo a vedere la squadra di San Martino perché c'erano le persone che conoscevo e lo facevo con entusiasmo. Tra l'altro proprio in quel periodo ho cominciato per divertimento a filmare le partite della Serie D, e quindi facevamo dei montaggi più di recap, avevamo una piccola, diciamo, rubrica dove mettevamo i video, le interviste post partita su YouTube, quindi era nata questa cosa un po' per passione. E poi dopo che ho fatto l'assistente all'Under 15 eccellenza in Scaligera, è arrivata per caso la chiamata di Alessandro Ramagli, che in società aveva chiesto se c'era, che aveva bisogno di qualcuno che era bravo con il computer fondamentalmente. Ha detto: guarda, c'è un assistente nel settore giovanile che sta studiando informatica, magari possiamo provare a sentirlo. Quindi ho fatto un colloquio
quelli
con
che
lui.
Quelli che volgarmente, ci perdonerai, vengono anche definiti come smanettoni,
esatto,
no? Nel senso,
esatto,
che serve sempre l'amico che comunque quando poi hai problemi dice: ma hai provato a staccare e riaccendere la corrente? All'inizio, no? A riavviare, perché io lo dico sempre, mia moglie che è avvocato, quando chiamano, no, l'IT per chiedere, dico sempre: avvocato, ha provato a spegnere e riaccendere? Si parte sempre da lì.
È la base di qualsiasi cosa.
E poi casomai da remoto ormai si fa tutto. E quindi appunto nella stagione, se gli appunti di Max sono corretti, 2013-2014,
esatto,
in quella che allora si chiamava DNA Gold, nei vari, nelle nomenclature folli che ogni tanto ci capita di ricordare, Max, con i nostri ospiti, assistente allenatore di coach Ramagli, con le semifinali disputate.
Sì, con Alessandro De Paul come assistente, e tutte e due persone stupende. È stato fortunato a cogliere, a trovare l'occasione giusta, a farmi magari trovare anche pronto, ma è stato un bel anno per iniziare quell'esperienza lì, in un mondo che non avevo mai avvicinato, che era totalmente nuovo. Però ecco una cosa,
e noi se li mettiamo in fila, Max, perché ne parlavamo prima: Alessandro Ramagli, Marco Crespi, Fabrizio Frattes, coach Dal Monte, giusto?
Sì.
Coach Andrea Diana, solo questi a Verona.
Esatto.
Intanto, quindi un bello spaccato,
un bel bagaglio tecnico
di allenatori di alto livello, molto competenti e preparati, con cui ti
Ma
sei confrontato da subito.
Bellissimo confrontarmi con tutti, avere da tutti delle indicazioni diverse, perché poi ognuno ha la propria pallacanestro, crede nelle proprie strategie, ed è stato proprio bello poter sfruttare questa occasione che mi è stata data da Verona, che mi ha dato tanta fiducia, avendo lavorato lì alla fine 8 anni, e è stata un'esperienza veramente, veramente molto bella, al di là degli allenatori, dei capi allenatori, poi di tutte le persone con cui ho lavorato intorno, con cui mi sono sempre trovato molto bene, ecco.
Poi, Max giustamente cita una Coppa Italia di A2 vinta anche in quel periodo lì, che comunque è stata
una bellissima soddisfazione,
anche perché è un evento di... molto, quello che almeno la Lega Nazionale Pallacanestro organizza, e comunque è un momento durante la stagione dove si stacca un attimo da quella centrifuga che sono i campionati di A2 binazionale, chiamiamoli così, per dedicarsi a prendersi un momento, no, di gara dentro e fuori, e vincersi comunque un titolo che può essere benzina nel serbatoio per il resto della stagione.
Sì, purtroppo non ha portato molta fortuna quella Coppa Italia, però
perché poi ci sono l'eliminazione nei
purtroppo
play-off,
i playoff non sono andati come speravamo. Avevamo una squadra che era veramente bellissimo lavorarci in palestra, avevano un talento incredibile, una voglia di passarsi la palla, la capacità che avevano di leggere il gioco, la chimica che si era costruita. Dopo ogni anno i giocatori di talento ci sono, e riuscire a costruire quella chimica non è sempre facile. Quella squadra era veramente incredibile, mi hanno trasmesso tante tante emozioni. Poi era il secondo anno nel professionismo, e quindi vedevo tutto, mi si aprivano gli occhi, diciamo, come se vedessi il paradiso, ecco. E Ale è stato veramente molto bravo sia nella costruzione che poi nel gestire quella squadra. Purtroppo non si sono incastrate alcune cose, e nel finale non è finita come volevamo.
Come sappiamo, registrando appunto nell'anno domini 2026, Verona è tornata in Serie A, quindi
sempre con Ale che esatto. Gli ha riportato
forse
in Serie A
una esatto corretta
sì, no, come dire, ma anche quest'anno si può dire
il destino a chi ha tanto dato alla piazza e ha tanto ricevuto, anche perché quest'anno squadrone, dicevamo fuori onda prima, no, giocato bene,
una buona squadra che non aveva trovato inizio anno la chimica giusta, e alla fine l'arrivo di Ale ha sicuramente aiutato a trovare delle connection diverse, degli entusiasmi diversi, e alla fine era veramente bello vederli giocare con la fiducia con cui giocavano e con cui non si mostravano egoismi all'interno della squadra, ma c'era una grande disponibilità nel giocare insieme.
Ne abbiamo parlato di recente nella puntata che abbiamo registrato con Daniele Magro, che lui ha giocato a Pistoia, ma insomma che si parlava di questo rush finale di Scafati, ma di questa Verona super solida che ha meritato di conquistarsi le trasferte a Roma a questo punto.
Esatto. Ma ti è mai capitato di sbagliare il taglio del video? Non so, vai a lanciare il video ed è il cartone animato con Pippo che gioca a basket invece.
Questo magari è successo, ma volontariamente.
Hai fatto come Phil Jackson che ha inserito il Mago di Oz.
Ogni tanto mettiamo qualcosa per spezzare un po'
la routine,
e quindi magari se possiamo fare qualche montaggio simpatico perché succede qualcosa in campo che puoi abbinarlo a un film, a una cosa. Abbiamo usato tante volte delle clip di Bud Spencer e Terence Hill che prende a schiaffi la gente perché in campo sembrava che ci si menasse e potevamo riproporre
qualcosa oltre illecito, come
esatto,
si dice.
O qualcuno che cade e si schianta su una riga o su un led, e vedi Willy il coyote che si schianta su un tunnel disegnato ecco,
da bip bip.
Esatto. Quindi ogni tanto qualche cosa di diverso dal solito, ma per spezzare appunto la routine è una cosa che si usa. Ecco.
Un po' ci ha già anticipato, no, il passaggio al femminile, nel senso che la nazionale è stata anticipato, no, poi l'arrivo alla Reier, nel senso che proprio negli anni che hanno preceduto il Covid ha iniziato con la maglia azzurra, e poi però è arrivato, diciamo, il passaggio nella stagione 2021-22 in Serie A1 con la Reier Venezia.
Sì, è stato un po' quello il fil rouge, perché nel momento in cui sono andato a lavorare per la prima volta in nazionale è lì che ho conosciuto Massimo Romano e Davide Rocco, che poi sono diventati, appunto, Davide è sempre stato il preparatore della femminile della Reyer, Massimo è diventato il capo allenatore, sì. In quel momento appunto cercavano un assistente e io ero alla ricerca di qualche esperienza che mi potesse dare, diciamo, degli stimoli nuovi dopo 8 anni a Verona, e la possibilità sicuramente di fare le coppe europee, di giocarsi l'Eurolega, cioè è stata un'occasione veramente unica, e si è conclusa veramente in poco tempo e abbiamo trovato una quadra, ero felicissimo dell'occasione, e se tornerei indietro rifarei quella scelta altre 100.000 volte, ecco. Beh, cioè, non ho alcun pentimento, perché alla fine lavorare in società che credono in quello che fanno e hanno la consistenza nel lavorare di squadra, avere le risorse, ti permettono di lavorare, fare quello che ti piace a livello altissimo, e purtroppo è sempre più difficile trovare delle squadre che hanno questo tipo di solidità che ti permetta di farlo soprattutto per più anni di fila, perché non ho poca esperienza, ho fatto 8 anni a Verona, adesso sono a 6 anni a Venezia, e in realtà la vita di un allenatore spesso è molto, diciamo, traballante a livello di location, perché capita spesso che magari fai un anno in un posto, un anno in un altro, ti sposti, però per come sono fatto come persona io ho bisogno di creare delle relazioni, per me sono importanti, e proprio la Reyer secondo me crede tanto in questa cosa, a partire da Luigi Brugnaro e Federico Casarin, che credono nel fatto che poter costruire una squadra che possa essere di giocatrici o che possa essere di allenatori che riescono a lavorare per più anni insieme, credono che questa cosa sia, dia un beneficio a tutto il club, e quindi sono veramente contento di poter continuare a lavorare con loro.
Direi che hai fatto comunque esperienza in due club estremamente solidi.
Assolutamente sì.
Condizione sine qua non per riuscire per a fare...
continuità della quale parlava Michele, continuità che dovrebbe esserci anche appunto nella stagione 2006, anzi ci sarà, ecco, nella stagione 2026-2027 per quello che riguarda la Reyer, perché appunto Mazzon da allora, Gianolla, Rocco, questo quartetto quantomeno di moschettieri, D'Artagnan lasciamo che lo interpreti Mazzon, ma anche altre figure chiaramente, magari nell'assistente preparatore fisico, fisioterapisti, medici, tutti quanti, cioè, anche lo zoccolo duro delle giocatrici, no? Per il momento, almeno stando alle nostre ricerche sul web,
c'è un'altra figura storica nello staff, Diego Turchetto,
certo, anche lui
assolutamente. Ha quattro Reyer anche lui, cioè.
E quindi un'altra stagione nella quale ovviamente l'obiettivo sarà, immagino, essere protagonista in Italia fino in fondo e giocarsi le proprie carte in Europa a viso aperto.
Eh sì, adesso sarà una stagione con l'inizio un po' in salita, visti i mondiali che ci aspettano, perché avremo tante giocatrici che saranno coinvolte nel mondiale, e alla fine ci dobbiamo giocare l'accesso all'Eurolega tramite il qualify round, che quest'anno si presenta poi in partita secca, quindi noi dovremo fare una partita secca il 30 di settembre contro la squadra che giocherà un altro spareggio la settimana prima, e arrivare a quella partita pronte non sarà facile, proprio per la costruzione del raduno, dove di solito hai un certo tempo per poterti preparare, e invece quest'anno a causa del mondiale, che è una bellissima occasione, è una benedizione per il movimento, è una cosa bellissima che speriamo che possa dare tanto entusiasmo anche a persone che magari si devono avvicinare al nostro sport.
Assolutamente.
Per noi renderà un po' complicato la preparazione a quella partita, perché
tante
avremo
giocatrici coinvolte,
giocatrici coinvolte in nazionale, e riusciremo a mettere insieme tutte, diciamo, poco più di 10 giorni prima della gara secca, quindi
sembra
sarà una
un po'
bella sfida.
Il refrain della tua estate.
Esatto, sì. Cioè è molto simile, ecco, sarà una continua costruzione di equilibri. Sicuramente il vantaggio di avere, come dici te, uno zoccolo duro, che è sempre stata l'idea della società, di riuscire a mantenere un certo tipo di equilibrio di anno in anno. Speriamo che questa cosa sia poi essere una cosa, ma sono convinto di sì. Sai,
Max, c'è sempre Max, le film d'azione che andavano di moda forse un po' più di una ventina d'anni fa, sai, quelle lotte contro il tempo, sì, in cui c'è il cronometro, esatto, che continua a scendere, tu devi, sì, trovare la quadra. Però dai, speriamo che questo possa valere anche per le vostre avversarie, nel senso del famoso mal comune mezzo gaudio, Max.
Cioè, quindi, no, chiaramente speriamo che la nazionale italiana vada più avanti possibile.
Assolutamente.
Però in effetti, se ben mi ricordo, il mondiale è all'inizio di settembre, quindi sì, diventa,
potrebbe arrivare a durare fino al 14, ecco, quindi
vabbè, prenotiamo già due accrediti per andare a vedere
per Berlino.
No, la partita secca della Re,
forse quella è già più programmabile.
Più
e Max, lo diciamo insomma in modo positivo, dovrebbe tornare a numero pari di squadre la Serie A.
No, è a 12.
Dopo un'annata zoppa che non ha aiutato il movimento, non ha aiutato il movimento pallacanestro in generale, perché la Serie 1 maschile, la Serie 2 maschile, la Serie 1 femminile, che si sono trovate a perdere pezzi durante insomma l'anno o in estate, non aiuta l'immagine positiva che vorremmo, certo, trasmettere del nostro sport, soprattutto in un momento in cui altre discipline come il tennis spingono forte.
Ma meglio avere un turno di riposo o è meglio avere una continuità nelle
coppe? Ma allora, le coppe forse...
Sì, forse egoisticamente per noi avere un momento di stacco è una cosa che ci può aiutare, però a livello di movimento è importante trasmettere un certo tipo di immagine, ecco.
Sì.
È veramente importante che riusciamo a alzare il livello medio, di poter confrontarci tra squadre che giocano allo stesso livello. Con Andrea ne parliamo, con Andrea Mazzon spesso ci confrontiamo su queste, anche queste dinamiche. È difficile creare degli spettacoli, delle partite che possano essere entusiasmanti per il pubblico quando c'è tanta disparità all'interno dello stesso campionato. E questa è una cosa che un po' può far riflettere su cosa possiamo, cosa non possiamo aggiustare, perché rispetto al campionato di A1 maschile, dove tante volte, soprattutto perché le coppe sono molto dispendiose, ti trovi magari, sì, squadre che fanno degli upset che non ti aspetti. È una cosa,
soprattutto,
che
le squadre di Eurolega con i doppi turni, Milano e Bologna, ecco, possono scivolare, sì, nel weekend su campi dove giustamente tutta la settimana che preparano quella, sì, gara.
E invece nel nostro campionato mediamente, ecco, succede un po' meno, ecco, c'è una grande differenza di livello tra alcune squadre e dobbiamo capire come poter un pochino ridurre questo gap, ecco.
Se le sport come il rugby maschile, ad esempio, è nata questa idea di coinvolgere le due franchigie, inizialmente furono Benetton e un'altra squadra, poi diventate Zebre, eccetera, che ha cambiato nome, di farle giocare addirittura in questa lega con altre formazioni di stampo, no, gallese, scozzese, irlandese, quindi togliendogli la possibilità di vincere anche il campionato italiano, però era considerata una cosa necessaria per far crescere il movimento. Non so se sarebbe un bene per la pallacanestro femminile avere Schio e Reyer in altri campionati, però insomma, dovesse essere poi un giorno questa, per distanza colossale di budget, la scelta che verrà fatta, se aiuterà ancora di più la nazionale, aiuterà ancora di più il movimento e i club saranno d'accordo, potrebbe essere, chissà, che in futuro possa succedere anche... Si parlava nel calcio di, no, di fare, sì, questa lega, sì, tra club,
Superliga.
Poi vuole arrivare l'NBA Europe...
Però penso che l'Eurolega in questo senso possa essere quel campionato che
già
che
dia soddisfazione,
esatto,
a club che hanno budget e ambizioni importanti.
Sì. È anche vero che proprio all'interno anche delle altre nazioni ti trovi squadre, faccio l'esempio di Praga, che si trova in una,
sì,
nazione che qualitativamente le altre squadre probabilmente sono meno performanti e giocano per l'Eurolega, e poi magari c'è stato a un certo punto la squadra ha vinto 256 partite di fila di campionato. Prova a fare il conto te di quanti anni di fila,
sì,
possono aver vinto, ecco, cioè, quindi perdi un po' probabilmente la bellezza all'interno proprio del campionato locale, che ti porta a dire vado a vedere una partita, se...
Sì, che poi sono anche cose storiche che capitano, non so, mi viene in mente Kaunas nel maschile,
sì,
in Lituania, a parte,
sì,
ogni tanto se fa uno scivolone contro... Il Lietuvos Ritas vince,
sì,
in continuo, ma la stessa Panathinaikos e Olympiakos, che in Grecia fanno un campionato a parte, mentre per dire la Lega se beh, bisogna soffrire anche nel weekend, chiaramente. Però dai, adesso c'è coach Trinchieri al PAOK, quindi abbiamo un nuovo club greco da seguire. Max, siamo in chiusura di questa bella chiacchierata con coach
Michele. Un'ultima curiosità, hai qualche aneddoto da raccontare sulle trasferte di Coppa? Potete fare una guida Michelin degli alberghi in giro
Max
per
piace
l'Europa.
Un po' la fase gossip extra campo.
Ma allora vediamo cosa posso tirare fuori. È stato, diciamo, non simpatico perché la partita non è andata benissimo, però è successo che mentre eravamo in panchina in Turchia è andato a fuoco il LED davanti mentre eravamo seduti, e quindi cominci pian piano a uscire il fumo, e poi dal lato panchina vedi proprio le fiamme che escono dai LED con Davide, il preparatore, che si fionda, passa davanti ad Andrea che è lì che sta controllando la situazione, e ha fatto un po' ridere, un po', perché la partita non è andata come doveva andare, ecco, purtroppo. E però ecco, quello è stato un aneddoto.
Qualche albergo dove non ritorneresti mai?
Ma ce ne sono, alcuni invece sei costretto a tornarci perché sono obbligati, però ecco, ti adegui un po', quando puoi qualcuno lo cancelli dalla lista, altre volte invece sei costretto a tornarci. Ecco, anche Andrea è molto attento e quindi cerca di indirizzare anche lui.
Poi spieghiamo che non avete il tempo di far turismo, andare in giro.
No, assolutamente, magari capita che c'è la possibilità di fare una passeggiata dopo pranzo, giusto prima di ritirarsi in camera, ecco, ma tempo per fare...
Visitate i bei palazzetti che l'Europa...
Esatto, la maggior parte delle città offre. Le vedi dal palazzetto e dal finestrino del pullman.
Del pullman, esatto.
Ecco, quella è la maniera in cui andiamo...
Max, facciamo un grande in bocca al lupo alla nazionale.
Però io la tredicesima domanda da fargli.
Non sapevo ce ne fossero 12.
Visto che è la tredicesima, sei superstizioso.
Ma no,
hai un rituale per partita?
No,
cioè, pare che non si possono svelare.
Pare non si possono raccontare tutti i rituali che lui avrà visto dei vari capi allenatori con cui, perché lì si apre un mondo troppo intimo.
Si apre un mondo, sì, ma in generale non ho mai avuto grandi capi allenatori particolarmente.
Che entrano sempre dallo stesso lato, che in panchina hanno...
Ne ho visti dall'altra parte, ok, ma dal nostro lato invece abbastanza, anche con Andrea ogni tanto scherziamo su questa cosa, qualche volta diciamo che facciamo qualcosa perché l'abbiamo fatta, ma in realtà è principalmente per riderci sopra e per, ecco.
Però qualche giocatrice che parte sempre dal calzino di destra, che allaccia le scarpe partendo da quel, cioè ci sarà qualche rituale?
I giocatori hanno certe volte le loro.
Sì, è anche vero che magari
pestano le linee del campo entrando. Non so, Nadal aveva una quantità di proprio lo sport individuale, quindi ci sta che cercasse le sue certezze nei suoi tic.
Diciamo, ecco, qualcuna sì, qualcuna vuole essere l'ultima che segna il canestro prima di andare in panchina, sta lì, aspetta che tutte finiscono e poi lei segna l'ultimo canestro. Allora, questo tipo di rituali ogni tanto si vedono, c'è qualcuna che sistematicamente fa sempre le stesse cose durante la pre-partita, però non la vedo tanto come una cosa scaramantica, ma quanto una routine per prepararsi alla sfida che
per
si
sentirsi
sta...
sicura di andare in campo.
Sì, ma anche perché ancori la tua, diciamo, sicurezza, il tuo focus, sai che pian piano stai facendo delle cose in automatico e aiuti la tua testa a concentrarsi e a capire, ok, siamo in un momento partita, giusto, la mia attenzione va lì, ecco.
Vabbè. Per inciso, i miei piccoli, l'ultimo tiro deve entrare, se no non...
Prima di, vabbè, questo è un grande classico,
se no non vengono.
Non credo che nessuno abbia mai chiesto sbagliate apposta, a meno che uno abbia vinto tutto facendo sbagliare l'ultimo tiro.
Quest'anno provo a vedere se sbagliare l'ultimo tiro di panchina porta bene.
Partite.
Quest'anno provo, dai.
Va bene Max, allora intanto in bocca al lupo ovviamente alla nazionale under 18 femminile per gli europei in Svezia, Stoccolma, e a Michele in particolare.
Grazie
per il tempo che ci hai dedicato, per la chiacchierata.
Saluta la consorte da parte nostra.
Sarà fatto.
Quella che è... ottima scelta, complimenti.
Bene, grazie.
Noi Max, come abbiamo già anticipato nel prologo di questa 20ª e ultima puntata della quarta stagione, ci risentiamo anche nella prossima annata, esatto, sportiva, e quindi più o meno tra fine di agosto o la fine di settembre con
bello,
il teaser.
Abbiamo chiuso le puntate serie.
Sembra un fare sentimentale.
No,
salutiamo
l'azzurro, sono orgoglioso.
In questo senso, pensavo su di noi. No, beh, l'azzurro è sempre un colore.
Un bel colore.
Ciao a tutte, ciao,
ciao
a tutti.
Ciao, grazie. Ciao.